2012, quinto della serie dedicata a Maria nel Concilio, con il sottotitolo Istanze, acquisizioni, aperture a 50 anni dall'inizio del Vaticano II. In questo primo dei sabati mariani dell'anno 2012 ci auguriamo innanzitutto e per prima cosa reciprocamente un sereno e santo nuovo anno nella luce del Signore che è nato e della Vergine Maria che lo ha dato al mondo nell'intatta sua verginità. E un cordiale augurio anche a quanti ci seguono attraverso la trasmissione tanto apprezzata di Radio Mater. Oggi terrà la lezione Padre Luigi Gambero della Società di Maria, stimatissimo professore della Pontificia Facoltà Teologica Marianum, dove da molti anni insegna Mariologia, specialmente nel settore patristico e medievale, e ugualmente professore di Mariologia all'Università di Dayton, in America. E gli ha al suo attivo innumerevoli presenze e relazioni a congressi e convegni di studio sulla Vergine Maria ed è il principale curatore della monumentale collana dei testi mariani del primo millennio e dei testi mariani del secondo millennio, edita da Città Nuova, dove ha profuso la sua lunghissima ricerca di testi e la sua scienza, traducendo soprattutto testi latini antichi e medievali. E ora, speriamo ormai sia verso la fine, sta ultimando la raccolta dei testi moderni sulla Madre di Dio. Testi mariani del secondo millennio, una serie di volumi che partendo dall'alto Medioevo raggiunge il nostro oggi. Tra le molte pubblicazioni sue ricordo con ammirazione i due preziosi volumi editi dall'editrice San Paolo e tradotti in americano, in inglese, Maria nel pensiero dei padri della Chiesa, Maria nel pensiero dei teologi latini medievali e innumerevoli altre pubblicazioni. Questa sera egli ci presenterà i fondamenti patristici del capitolo ottavo della Lumen Gentium e così potremo meglio conoscere la solidità della dottrina mariologica esposta autorevolmente dal Concilio Vaticano II. Padre Luigi, grazie della tua presenza, del tuo servizio, della tua amicizia, del tuo instancabile lavoro per la Madre del Signore e a vantaggio della Chiesa, a te la parola.
Ringrazio il Padre Armanno delle sue parole di benvenuto, che fanno sempre piacere, ci fa sentire un po' di casa in questa Chiesa che ha sentito tante conferenze, ma soprattutto tante preghiere rivolte alla Madre di Dio. Come ha detto il Padre Armanno, il tema che mi è stato affidato sono i fondamenti patristici del capitolo ottavo della Lumen Gentium, il famoso capitolo che ha rivoluzionato un po' tutta la mariologia contemporanea. Non sorprende il fatto che in questo famoso capitolo siano presenti numerose testimonianze dei padri della Chiesa. Anzi, direi di più, non si tratta solo di testimonianze. L'intero capitolo praticamente insegna la dottrina dei padri della Chiesa sulla Vergine Santa, sui suoi rapporti con la persona divina del Figlio e il suo legame con la realtà della Chiesa. ha importanza tener presente questa situazione, perché nei documenti del Magistero Pontificio, e in questo caso del Magistero Conciliare, l'insegnamento dei padri della Chiesa è sempre stato considerato dalla Chiesa stessa una condizione basilare per garantire il carattere rivelato della dottrina che il Magistero presenta come verità di fede. Infatti, l'insegnamento dei padri mostra la fede del popolo di Dio nel corso dei secoli della storia. La Chiesa, attraverso il suo magistero solenne e anche quello ordinario, intende conseguire proprio questo obiettivo: far vedere come la verità divina è giunta fino ai giorni nostri senza essere stata cambiata o corrotta, grazie a questi autorevoli testimoni della fede quali sono stati i padri. Inoltre, quando si tratta di documenti mariani, come il caso del capitolo ottavo della Lumen Gentium, subito pensiamo di entrare in un terreno piuttosto delicato, dove intervengono anche problemi che oggi soprattutto interferiscono con il dialogo ecumenico. Proprio per questo noi pensiamo che il ricorso all'autorità prestigiosa dei padri possa offrirci una garanzia di sicurezza dottrinale e di fedeltà divina, di fedeltà alla divina rivelazione. Alla luce dei loro insegnamenti, la dottrina mariana non si presenta affatto come una sproporzionata e pericolosa escrescenza della teologia cattolica, secondo un'accusa che ci veniva indirizzata ancora fino a pochi decenni fa. Al contrario, la mariologia appare quale logica estensione di una corretta interpretazione della nostra soteriologia, cioè la dottrina della salvezza, intesa come intervento del Dio Salvatore nella vita dei credenti. L'ispirazione patristica del capitolo ottavo della Lumen Gentium potrebbe diventare chiara anche attraverso una semplice presa di visione statistica delle citazioni e dei riferimenti ai padri della Chiesa inseriti in questo documento conciliare. Potrei ricordare, a titolo di esempio, che nella Lumen Gentium le citazioni e i riferimenti ai padri superano numericamente tutti gli altri documenti del Concilio Vaticano II. Se ne possono contare ben 150. Nel solo capitolo ottavo i padri menzionati sono 15, 10 delle chiese orientali e 5 della chiesa latina. I loro testi, citati o menzionati, raggiungono la quota di 28. Possiamo aggiungere che sono numerosi passi del capitolo ottavo che parafrasano il pensiero dei padri della Chiesa senza nominarli. Questo può bastare per farci un'idea approssimativa della struttura patristica del documento conciliare di cui ci stiamo occupando. Per avere una visione più profonda e dottrinale dell'ispirazione patristica del nostro documento, credo che dobbiamo seguire la via dell'indagine sui suoi contenuti teologici, almeno di alcuni di essi, che emergono con maggiore chiarezza. E per cui tratterò praticamente tre punti che sono fondamentali, non avendo tempo di trattare tutti gli altri punti, vero? Forse anche un po' di minore importanza. Vedremo il rapporto Maria e la Chiesa, il secondo punto riguarderà l'antico parallelismo Eva-Maria, che è la prima riflessione teologica fatta sulla Vergine Madre di Dio, e poi parleremo così brevemente della devozione mariana, che naturalmente il capitolo ottavo della Lumen Gentium ha cercato di sottolineare, e una riflessione sulla santità della Madre di Dio. Dunque, il primo punto sarebbe Maria e la Chiesa. Sono ben note le vicende che hanno accompagnato la storia del testo conciliare, che è poi diventato il capitolo ottavo della Lumen Gentium, ma che è nato come documento mariano indipendente, da usarsi come instrumentum laboris durante le sedute del Concilio, ma che nelle aspettative degli estensori sarebbe dovuto rimanere un documento conciliare separato. Invece, i padri conciliari lo hanno rielaborato per farne un testo da inserire nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium, capitolo ottavo. Quindi i padri del Concilio hanno un po' modificato e cambiato anche le aspettative di quelli che hanno lavorato a quella specie di instrumentum laboris che è stato presentato come strumento di lavoro. Questa storia dimostra che la preoccupazione principale del Concilio era quella di chiarire la posizione personale della Vergine Maria nel mistero della Chiesa e nel mettere in rilievo il legame che la unisce ai credenti, i quali sono chiamati alla salvezza mediante la partecipazione al mistero della Chiesa. Questo legame consiste in un rapporto di maternità che Maria ha ricevuto da Dio e che esercita verso ciascuno di noi. Per definire questo rapporto, il capitolo ottavo considera adatto ed eloquente un famoso testo di Sant'Agostino. Maria è veramente madre delle membra di Cristo, perché cooperò con la carità alla nascita dei fedeli nella Chiesa, i quali sono le membra di Cristo loro capo. Credo che il ricorso a Sant'Agostino non sia casuale. Il Concilio ha sempre esitato ad attribuire a Maria il titolo di madre della Chiesa, benché il titolo possa essere considerato appropriato e pertinente, potrebbe condurre ad interpretazioni ambigue se non è inteso in senso corretto. Infatti, la Beata Vergine non ha svolto nei confronti della Chiesa quella funzione generativa che è proprio della madre, dal momento che la Chiesa poteva essere generata soltanto dal Cristo Redentore. Il titolo di madre della Chiesa è corretto solo se inteso nel senso di madre dei fedeli, i quali ovviamente appartengono alla Chiesa. Agostino usa dunque una terminologia più chiara e più semplice, madre dei fedeli. Infatti, anche se Maria non ha generato la Chiesa come corpo mistico di Cristo, ella coopera con la Chiesa e all'interno della Chiesa alla generazione spirituale dei credenti. Maria esercita questa sua maternità spirituale all'interno della Chiesa, perché è anche lei, come tutti i credenti, un membro della Chiesa. Anche su questo punto è Sant'Agostino che provvede ai padri conciliari l'opportuna terminologia. Il capitolo ottavo recita: Maria è riconosciuta quale sovreminente e del tutto singolare membro della Chiesa, e sua figura ed eccellentissimo modello nella fede e nella carità, e la Chiesa cattolica è dotta dallo Spirito Santo, con affetto di pietà filiale, la venera come madre amatissima. Numero 53 della Lumen Gentium, Lumen Gentium. Il testo conciliare non cita Sant'Agostino, ma la citazione è tutta agostiniana ed è presa dal celebre sermone Denis 25, in cui il vescovo di Ippona non esita a considerare Maria parte o membro della Chiesa, quantunque sublimi siano la dignità e la santità della Madre del Signore. Egli afferma categoricamente che il posto di lei sta all'interno della Chiesa stessa e giunge fino ad asserire che la Chiesa è più grande della Vergine Santa. Leggiamo infatti in quel sermone che ho citato già, Denis 25: Santa è Maria, beata è Maria, ma la Chiesa è migliore della Vergine Maria. Perché? Perché Maria è una porzione della Chiesa, è un membro santo, un membro sovraeminente, supereminens membrum, è l'espressione citata anche dal Concilio, pur non nominando Agostino, ma tuttavia è sempre membro dell'intero corpo. Se è membro di tutto il corpo, sicuramente il corpo è superiore ad un suo membro. Partendo dalla teologia paolina del corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, Agostino insegna che nessun cristiano può essere fuori di questo corpo e quindi fuori della Chiesa, per cui neppure Maria fa eccezione a questa regola soteriologica. È vero che ella è la madre di Gesù, quindi la madre del capo del corpo mistico, ma lo è sul piano della generazione carnale. Nell'ordine dello Spirito, anche Maria appartiene come membro al Cristo totale, al corpo mistico, giacché anche lei ha ricevuto la salvezza dal Figlio suo come ciascuno di noi. Tuttavia, non possiamo sottovalutare il fatto che Maria è un membro speciale della Chiesa, super eminens membrum, recita Agostino e ripete il Concilio Vaticano II. membro speciale per l'elevatezza superlativa della sua dignità di Madre di Dio e della sua eccelsa santità. Però Agostino era un entusiasta della teologia paolina del corpo mistico di Cristo, teologia che mette in piena luce il punto di forza della realtà della Chiesa e della sua intima bellezza spirituale. Si comprende allora come Agostino non avesse alcuna intenzione di escludere la Vergine Santa da questa meravigliosa realtà che è la Chiesa. Anzi, egli la colloca in una posizione di eccezionale singolarità. Maria non solo è membro della Chiesa, ma è un membro supereminente. Questa altissima posizione che Maria occupa nella Chiesa come Madre di Dio e con tutti i doni e le prerogative che ella ha ricevuto dal Signore in vista di questo ruolo, ha fatto sì che ella diventasse l'immagine per eccellenza, il tipo della Chiesa. Per questo è riconosciuta, cito la Lumen Gentium, è riconosciuta come figura ed eccellentissimo modello della Chiesa nella fede e nella carità. E questo lo leggiamo al numero 53. E al numero 63 il Concilio fa la medesima affermazione invocando l'autorità e la testimonianza di Sant'Ambrogio. Cito: «La Madre di Dio è figura della Chiesa, come già insegnava Sant'Ambrogio, nell'ordine cioè della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo». La terminologia tipo, figura, immagine della Chiesa applicata a Maria mostra chiaramente l'influsso dei padri della Chiesa sul capitolo ottavo della Lumen Gentium e specialmente di Ambrogio e di Agostino. Effettivamente il Vescovo di Milano è stato il primo padre della Chiesa che ha applicato alla Madre di Dio l'espressione Ecclesiae tipus, tipo della Chiesa, seguito, Ambrogio seguito, dal suo discepolo Sant'Agostino, che ha scritto nel già citato Sermone 25, Dennis 25, ha scritto: «La Vergine Maria ha preceduto la Chiesa come sua figura, come suo tipo. In ipsius ecclesiae tipo Maria Virgo precessit». Per questo il capitolo ottavo, seguendo l'insegnamento di Ambrogio e di Agostino, aggiunge che la Chiesa imita Maria e come lei diventa madre di quei figli che ella genera attraverso la predicazione della parola di Dio e l'amministrazione del battesimo. In questi due specifici momenti la Chiesa opera sotto l'influsso dello Spirito Santo, come è avvenuto per Maria nel mistero dell'Incarnazione. «Lo Spirito Santo scenderà su di te», Vangelo di Luca. Il Concilio, ispirandosi a questi due sommi padri della Chiesa, mette in evidenza la stretta analogia che esiste tra la persona umana di Maria e la realtà corporativa della Chiesa, non solo per i doni straordinari che ambedue hanno ricevuto dal Signore, come la verginità, la maternità, la vocazione alla salvezza e quindi alla vita eterna, ma anche per la somiglianza dell'impegno affidato da Dio alla Chiesa e ai fedeli, vale a dire coltivare quelle virtù che risplendono nella vita della Madre del Signore, soprattutto le virtù teologali della fede, della speranza e della carità. Dobbiamo riconoscere che questi due grandi padri della Chiesa latina ci hanno trasmesso delle idee e delle intuizioni di cui l'ecclesiologia contemporanea ha fatto tesoro già da un bel tempo, già da un bel po' di tempo, e che il Vaticano II ha raccolto come degli stimoli efficaci per attuare un felice ritorno alla tradizione dei padri. Questi personaggi straordinari avevano capito fin dall'inizio della storia cristiana che il mistero della Chiesa e il mistero della Vergine Madre di Dio si illuminano a vicenda. E passiamo ora al secondo punto, il parallelo antitetico Eva-Maria. Questo tema, famoso nella letteratura cristiana di tutti i tempi, si ripresenta nel capitolo ottavo della Lumen Gentium con il sapore e il fascino della dottrina dei padri. Dobbiamo subito precisare che il parallelo Eva-Maria è antichissimo e ci ricorda subito nomi prestigiosi come quelli dell'apologista e martire Giustino e del grande teologo, vescovo e martire Ireneo di Lione. Potremmo ricordare anche Tertulliano, padre della Chiesa latina. Si può dire che questo parallelo ci offra la prima riflessione teologica in senso vero e proprio sul mistero di Maria. L'immagine della nuova Eva che collabora con il nuovo Adamo per riparare il danno causato all'umanità intera dalla colpa dei nostri progenitori, conferisce al ruolo svolto da Maria una dimensione molto ampia che va al di là della sua funzione di madre del Salvatore. Nel ruolo di seconda Eva, Maria appare come una vera partner del Redentore, una vera collaboratrice del Redentore, collaboratrice in un'opera che amplifica la sua funzione materna fino alle dimensioni di un ruolo sponsale. Come la sposa è la cooperatrice dello sposo nel compito di costruire una nuova famiglia, così Maria coopera con Cristo per edificare la grande famiglia del popolo di Dio, che è un popolo di salvati. Nel capitolo ottavo, al numero 56, il parallelo Eva-Maria viene introdotto con un paio di testi di Ireneo di Lione, che è stato il primo tra i più profondi e geniali autori antichi che hanno proposto questo parallelismo. I due testi appartengono all'Adversus Hereses, che è il capolavoro di Ireneo. Ecco i due testi. Il primo: obbedendo, Maria divenne causa di salvezza per se stessa e per l'intero genere umano. Il secondo testo: il nodo della disobbedienza di Eva fu sciolto dall'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva legò con la sua incredulità, la Vergine Maria lo sciolse con la sua fede. Il successo straordinario di questo parallelismo ha avuto nei secoli successivi della tradizione cristiana e dipende sicuramente dall'analogia con il parallelo paolino Adamo-Cristo. Come Cristo, con la sua obbedienza alla volontà del Padre, ha riparato il disastro causato dalla disobbedienza del nostro progenitore, così Maria, con la sua pronta obbedienza alla volontà di Dio, manifestatale dall'angelo Gabriele a Nazaret, ripara i guai causati dalla disobbedienza di Eva. La salvezza è venuta dunque attraverso la fede nella parola di Dio e l'obbedienza alla sua volontà. Il discorso della Lumen Gentium parte con Ireneo, ma continua con dei riferimenti ad altri padri della Chiesa, perché il Concilio è consapevole dell'importanza fondamentale che questo parallelo ha avuto nella teologia soteriologica tradizionale. La sua profondità e la sua forza semantica ci aiutano a collocare la cooperazione della Vergine Santa all'opera della salvezza in una linea di continuità che parte dall'Antico Testamento, periodo delle prefigurazioni e delle promesse, e giunge al Nuovo Testamento, cioè al tempo del compimento della salvezza operata dal Cristo Redentore. Maria è accanto al Messia nella promessa della Genesi, porrò inimicizia fra te e la donna, eccetera. Ella è accanto al Figlio nel compimento della salvezza, ai piedi della croce. La Lumen Gentium ricorda che i padri, paragonando Maria ad Eva, la chiamano come quest'ultima madre dei viventi. Eva è madre dei viventi perché da lei discendono gli uomini che ricevono la natura umana. Maria è la madre dei viventi che ricevono dal Salvatore la vera vita, quella spirituale, cioè la vita della grazia. Ecco perché alcuni padri suggerivano addirittura una rettifica al testo della Genesi. Non è Eva la vera madre dei viventi, perché da lei nascono degli esseri morti, morti cioè alla vita divina. Invece la vera madre dei viventi è Maria, perché è stata lei a dare al mondo la vera vita, il Figlio suo Redentore. La tradizione patristica, sia in Oriente che in Occidente, ha sempre continuato a proporre il parallelo Eva-Maria come uno degli argomenti più efficaci non solo per la dottrina mariana, ma soprattutto per la teologia della salvezza in generale, per la soteriologia. Per questo noi possiamo osservare che la Lumen Gentium, volendo citare altre testimonianze tra i numerosi padri che hanno fatto eco alle geniali intuizioni di Sant'Ireneo di Lione, aveva solo l'imbarazzo della scelta. Infatti il testo conciliare ricorda opportunamente che diversi padri, Girolamo, Agostino, Cirillo di Gerusalemme, Giovanni Crisostomo, Giovanni Damasceno, hanno applicato alla Vergine il titolo di Madre dei Viventi, usando il famoso assioma «La morte ci è giunta per mezzo di Eva», la vita invece per mezzo di Maria. Giustamente il testo conciliare insiste su questa dottrina del Vescovo di Lione, la cui forza espressiva deriva da un principio che Ireneo chiama ricapitolazione e che possiamo brevemente sintetizzare in questo modo. Il genere umano è caduto nel peccato a causa del suo primo capo, Adamo, e si è allontanato da Dio. Occorreva che fosse riportato di nuovo al suo creatore per mezzo di un altro uomo, Gesù Cristo, il quale diventa il suo secondo capo, il suo salvatore. Quindi il processo della caduta e quello della restaurazione si corrispondono esattamente in modo antitetico, perché Gesù e Maria fanno esattamente il contrario di quello che avevano fatto Adamo ed Eva. Maria entra in questo piano divino provvidenziale come la seconda Eva, applicando questo principio di ricapitolazione, la famosa anakephalaiosis, Ireneo dimostra di considerare la storia umana come un tutto unico. Il Nuovo Testamento è la continuazione dell'Antico Testamento. Esiste una sola economia salvifica, interrotta da Adamo, al quale Eva era associata, e ripresa e portata a compimento dal nuovo Adamo, Gesù, al quale fu associato la madre sua Eva. La nuova Eva. Purtroppo non possiamo dilungarci in un esame un po' più approfondito dei tre passi nei quali Ireneo ritorna sul parallelo Eva-Maria. Egli usa anche espressioni piuttosto forti. Chiama la Vergine Santa causa della salvezza, causa salutis, un'espressione che noi ci aspetteremmo fosse riservata a Cristo. La definisce anche avvocata di Eva, attribuendole quindi il ruolo di mediatrice. Noi rileviamo oggi cosa, noi riteniamo oggi cosa normale chiamare Maria mediatrice di salvezza, ovviamente in subordine a Cristo. Invocarla come mediatrice della grazia è una cosa per noi quasi spontanea. Ciò che potrebbe felicemente sorprenderci è constatare come già all'inizio della riflessione cristiana su Maria, diciamo pure con Ireneo, ha avuto questo grande padre, ha avuto l'intuizione di attribuirle la funzione di mediatrice di salvezza. Nel capitolo 8, al paragrafo 62, il Concilio riconosce apertamente la mediazione di Maria quando scrive: con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo ancora peregrinanti sulla terra e ancora esposti a pericoli e ad affanni, finché non saranno condotti nella patria beata. Per questo la Beata Vergine viene invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice. A conferma di questa dichiarazione, il testo conciliare si avvale delle dichiarazioni autorevole degli ultimi sommi pontefici, da Leone XIII a Pio XII. Il testo però continua con un'affermazione chiara e precisa per prevenire interpretazioni esagerate o scorrette dal punto di vista della fede. Cito la Lumen Gentium: questo però va inteso, cioè la mediazione di Maria, va intesa in modo tale che nulla detragga o aggiunga alla dignità e alla efficacia di Cristo, unico mediatore secondo il famoso testo di San Paolo, uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo. A conferma di questa precisazione, il testo conciliare chiama in causa l'autorità prestigiosa di Sant'Ambrogio, senza però citarlo. Si tratta della celebre lettera 63 indirizzata alla Chiesa di Vercelli, in cui il Vescovo di Milano, parlando di Maria ai piedi della croce, ipotizza che la madre avrebbe pensato di offrire anche lei la sua vita per la salvezza dell'umanità. Ma Ambrogio conclude: per la redenzione di tutti Gesù non aveva bisogno di aiuto. Lui che ha salvato tutti senza aiutante ha certamente gradito l'amore della genitrice, però non ha chiesto aiuto da nessun altro. Questo naturalmente chiarisce bene la dottrina della Chiesa: Gesù è l'unico Redentore e l'unico Mediatore. Con questo ricorso al testo di Sant'Ambrogio, il Concilio voleva mettere bene in chiaro che la morte di Cristo era necessaria in senso assoluto per la nostra salvezza. Il contributo della madre era opportuno, conveniente, ma non necessario. Per questo Ambrogio ricorda che Gesù ha gradito l'amore di Maria ai piedi della croce, ma non ha voluto nessun aiuto per la salvezza del mondo. E per avviarci alla conclusione, dirò qualche parola sulla santità della Madre di Dio. Nel corso dei secoli il soggetto della santità di Maria ha destato un costante interesse, nonché una pia curiosità nella tradizione cristiana. La sua mirabile personalità, arricchita da misteriosi doni celesti, è stata da sempre un soggetto di richiamo per i padri della Chiesa. Infatti, in qualità di pastori, i padri si sentivano impegnati a proporre ai loro fedeli dei modelli di santità che li illuminassero e li incoraggiassero nella sequela Christi. E la Vergine Maria era, dopo il figlio suo, l'apice della santità cristiana. Il capitolo ottavo della Lumen Gentium riconosce ai padri questa preoccupazione pastorale. Si può dire che i padri abbiano seguito con attenzione ed ammirazione tutte le fasi della vita terrena di Maria e che abbiano presentato ai loro cristiani la figura di lei come modello straordinario di santità, e che lo abbiano fatto soprattutto a coloro che avevano deciso di consacrare la loro vita a Dio abbracciando la vita monastica. Nessuna meraviglia, quindi, se presso i santi padri, così dice il Concilio, il capitolo ottavo, nessuna meraviglia, quindi, se presso i santi padri sia invalso l'uso di chiamare la Madre di Dio la tutta santa e la immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura, adornata fin dal primo istante del suo concepimento dagli splendori di una santità tutta singolare. Questa dichiarazione è supportata dai riferimenti a diversi padri della Chiesa: Germano di Costantinopoli, Anastasios Antiocheno, Andrea di Creta, Sofronio di Gerusalemme. Questi personaggi appartengono tutti all'ultimo periodo dell'età patristica. Ciò significa che la credenza nella santità straordinaria della Vergine stava progredendo manifestamente. Mentre nei secoli precedenti si incontra ancora l'uno o l'altro autore che attribuisce a Maria qualche piccolo difetto o imperfezione, e si tratta di qualche nome famoso, per lo più appartenente alla tradizione orientale. Ricordiamo Origene, ricordiamo Giovanni Crisostomo. Più si procede però nel tempo, più la santità della Madre del Signore risplende senza alcuna ombra di carattere spirituale o morale. La tradizione cristiana procede nel lungo cammino che porterà a riconoscere la santità di Maria anche nel primo istante del suo concepimento, santità proclamata dal Magistero solenne della Chiesa con il dogma dell'Immacolata Concezione, ossia dell'esenzione di Maria dal peccato originale. I padri della Chiesa non erano ancora giunti a questa consapevolezza. Noi, quando parliamo di santità totale di Maria, intendiamo anche il fatto della sua esenzione dal peccato originale, e la Lumen Gentium ovviamente lo include. Ma per familiarizzarsi con questa idea, gli autori cristiani hanno avuto bisogno di un periodo che comportò alcuni secoli. Perciò, sulla base di una interpretazione storica e critica delle loro testimonianze, i padri della Chiesa e gli scrittori cristiani dei primi 8-9 secoli difficilmente possono essere considerati come dei proponenti consapevoli della dottrina relativa alla preservazione di Maria dal peccato originale. Noi però possiamo riconoscere che le loro meravigliose dichiarazioni sull'eccelsa santità della Madre di Dio, che essi chiamavano la tutta santa, gli orientali la Panagia, la Iperagia o la Santissima, i padri latini, possono tutte queste dichiarazioni possono essere possono attestare in modo sorprendente l'esistenza di uno straordinario cammino di crescita del sensus fidei del popolo di Dio, percorso che la Chiesa ha portato avanti per lunghi secoli per giungere alla consapevolezza di questo mirabile privilegio mariano qual è l'Immacolata Concezione. Da questo punto di vista, i padri hanno svolto un ruolo prezioso in favore delle successive generazioni cristiane, perché grazie alle loro profonde riflessioni e meditazioni sulle pagine della Divina Rivelazione e soprattutto grazie al loro splendido impegno come cristiani e pastori dei loro fedeli, la Chiesa ha potuto crescere lungo il corso dei secoli nell'obbedienza della fede. Naturalmente sarebbe facile, nel capitolo ottavo della Lumen Gentium, trovare altre tematiche patristiche che esercitano una forte influenza sull'odierna mariologia e sulla spiritualità mariana, sia nella vita personale dei credenti che nell'attività pastorale della Chiesa. Ho preferito limitare la mia scelta a quei tre temi che abbiamo svolti, perché possono essere attestati dai padri dell'intera età patristica. Inoltre, può essere di grande interesse notare che il capitolo ottavo della Lumen Gentium ricorre ai padri della Chiesa non solo per cercare il supporto della tradizione al magistero attuale. Esso manifesta l'intenzione di insegnare una vera e propria dottrina mariana patristica, dimostrando in tal modo che gli scritti dei padri della Chiesa, come scriveva Giovanni Paolo II, sono pieni di sapienza e incapaci di invecchiare. Grazie.
Ringraziamo con tutto il cuore e con tutta l'amicizia Padre Luigi di questa splendida lezione, nella quale ci ha mostrato quasi in filigrana il cammino della Chiesa nel guardare Maria come suo modello, tipo, figura, immagine realizzata. O come dice il numero 65, la Chiesa, guardando a Maria, si rivede già nella sua bellezza e perfezione con la quale essa tutta dovrebbe essere, cioè senza macchia e senza ruga. Quindi, il numero 65. Allora, siamo davanti veramente a una testimonianza di primo piano che ci dice come il capitolo ottavo della Lumen Gentium proponga non delle teorie e non delle elucubrazioni moderne, ma piuttosto la costante fede e tradizione di tutte le chiese, la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, o come dice nel numero 54, propone una dottrina sicura professata dalla Chiesa. Questa è l'intenzione, perciò i padri rimangono come le pietre, possiamo dire, angolari e le pietre di base su cui si erge il grande edificio del capitolo ottavo, il capitolo veramente unico in tutta la storia che riguardi la Vergine Maria, trattandola con tutta l'ampiezza possibile. Qui Padre Luigi ha sottolineato tre punti: Maria e la Chiesa, Maria Nuova Eva e la santità di Maria, ma tutto quanto può essere anche dei privilegi della Vergine, e in modo particolarissimo, questo era il tema basilare, la sua cooperazione attiva, ieri, oggi e fino all'ultimo giorno della storia, alla salvezza dell'uomo, e per così dire, il tema caro a tutta l'esposizione del capitolo ottavo, come a tutta la nostra grande tradizione ecclesiale. Grazie a Padre Luigi di questa esposizione sicura, certa, profonda, che ci ha dato del capitolo ottavo, o meglio, dei fondamenti patristici del capitolo ottavo. Qualche domanda vostra? Forse, se permetti, Padre Luigi, io aggiungerei un elementino piccolo che riguarda quello che dicevi di Sant'Ambrogio nella lettera alla Chiesa di Vercelli, lettera 63, ma sono tre testi che ha Ambrogio su questa linea, e cioè appellandosi, non egebat adiutorio, non aveva bisogno di nessun aiuto e quindi poteva affermare e dire che anche nella redenzione dell'uomo non ha avuto nessun aiuto. Però il numero 58, che parla della Vergine ai piedi della croce, la pone con animo materno associata per volontà di Dio al sacrificio del Figlio. Quindi c'è una intimità profonda che lega la Vergine Maria, aggiungendo un elemento preziosissimo, e dice: acconsentendo con amore all'immolazione della vittima che lei stessa aveva generato. il consenso d'amore, e quindi i due grandi sì della Vergine, il sì dell'Annunciazione che l'ha accolto dai cieli, il sì della morte che lo ha donato per noi, perché avessimo la vita. Questo è per dire un elementino forse che il Concilio ha in certo qual modo rettificato sulla asserzione che poi Ambrogio sì. Va bene, grande in tutto, veramente grande nella esposizione mariologica, è il primo padre, possiamo dire, della tradizione latina che compone, che pone i fondamenti di una vera e propria mariologia. Grazie.
Sì, Mico. Naturalmente bisogna distinguere, cioè una necessità assoluta da una necessità relativa perché voluta da Dio, invece certo. Assoluta vuol dire che non c'era redenzione se non ci fosse stato Cristo. È una teologia che poi i medievali hanno sviluppato sì. Anche con altre terminologie, vero? Redentore de condigno, che è solo Cristo, sì, sì. E de congruo, che possiamo essere anche noi. Cioè Maria logicamente molto più di noi, perché così ha voluto Dio, ha voluto che l'uomo si salvasse mediante la sua collaborazione, vero? Quindi anche quando San Paolo parla del mediatore unico e redentore mediatore Cristo, vuol dire in senso assoluto: se manca Cristo non succede niente. Se c'è Cristo succedono tante cose, anche la cooperazione di Maria.
Grazie. Questa è una precisazione assoluta, perché numero 60 ne parla da cima a fondo, sì. Distinguendo appunto i settori e le posizioni, possiamo dire, tra colui che è il mediatore perché Dio è uomo, senza del quale non esiste grazia, e non esiste vita, e ogni partecipazione umana. Tutti attingiamo, come hai giustamente sottolineato di Sant'Agostino, anche lei è figlia del suo figlio, in quanto come noi riceve la vita soprannaturale dal figlio suo, benché sia madre secondo l'ordine della natura umana. Quindi è bellissimo questo concetto. Forse avremo bisogno di approfondire molto di più questi testi e sentirne la ricchezza e la bellezza che ci avvince. Grazie.